Non so se c'è qualche domanda riguardante, riguardo a quello che abbiamo detto prima, altrimenti vorrei dire una parola sul progetto che abbiamo a Mombasa e cui siete coinvolti anche voi, dato la vostra amicizia per Don Enzo e anche per la presenza qui di Gianluigi. Io sono arrivato a Mombasa nell'89, cioè avevo lavorato a Nduri dal 1971 al 76, però diciamo, il campo di apostolato, il campo di lavoro era molto ridotto, avevamo soltanto una scuola di meccanica, è stata aperta poi una anche di falegnameria, però non ha avuto molto seguito. Nel 1986, per varie cause, abbiamo chiuso la missione di Nduri. E purtroppo è toccato a me, in quanto provinciale, comunicarlo al vescovo. C'erano difficoltà di strade, difficoltà di trovare il personale che accettasse di andare in quella missione perché, diciamo, uno che l'ama si può trovare anche bene, ma uno che non ama questo tipo di lavoro trova tutti i pretesti per dire che non può continuare. Deciso di chiudere in due, il vescovo mi ha già chiesto di poter aprire la scuola Mambassa e come avete visto questa scuola si è molto sviluppata. Abbiamo chiuso l'anno scolastico 2007-2008 con 200, 620 ragazzi, scuola media, liceo scientifico, lo chiamiamo matematica e fisica, magistrale. Questi sono quelli, i cicli, diciamo, le scuole che danno accesso all'università. Poi invece sul ramo professionale, falegnameria, taglio e cucito e meccanica auto. Da 3 anni abbiamo anche un corso di meccanica generale che darà anche quello accesso al Politecnico. Evidentemente usiamo gli stessi termini qui, anche se la realtà non è la stessa. E ripeto che a mio parere vogliamo cambiare il Congo. Mi sembra che sia importante fare le scuole. E vedo i risultati, diciamo la nostra scuola è veramente molto apprezzata. Da quando abbiamo avuto i primi ragazzi che si sono presentati all'esame di Stato, tutti sono sempre stati promossi. Ed è molto importante, diciamo una cosa molto consolante, dato che la media di promossi nel Congo non oltrepassa mai il 40%, date le condizioni in cui tanti professori e ragazzi studiano. Noi invece abbiamo avuto sempre un risultato, come diciamo noi, del 100%. Quest'anno ne abbiamo avuti 35. Non ricordo esattamente, mi sembra 18 in matematica e 18 in scientifico e 15 in 17 in matematica e fisica. E poi dipende, qualcuno vuole continuare, purtroppo però ci sono sempre le difficoltà economiche perché evidentemente per voi queste somme, queste cifre sono abbastanza irrisorie. Però un ragazzo che vuole frequentare l'università in Congo deve pagare almeno $300 di iscrizione. E lo stipendio medio di un operaio è di $1 al giorno. Adesso lo Stato ha voluto alzarlo a 3, però nessuno si è conformato ancora per il momento, forse le missioni o qualche altro, perché questo sconvolgerebbe tutto. L'aumento del 300% sarebbe impossibile realizzare in un solo momento. Ecco, io credo che sia molto importante la formazione. Un piccolo esempio che moltissimi ragazzi delle scuole, in occasione di queste guerre, di queste rivoluzioni, vanno a arruolarsi. E mi ricordo che c'era anche una ragazza che conosceva anche Don Enzo, Carafuli di Beni, un giorno è venuta a trovarmi, dice padre. Ho una brutta notizia, mio figlio è scappato con i soldati e non ho più notizie. Gli avevano promesso $100 al mese, non l'ho più visto, aveva 16 anni. E io devo dire che anche nelle varie guerre che sono passate nel nostro territorio, un solo ragazzo si è arruolato, dopo qualche mese è venuto a chiedere scusa e dopo è riuscito a finire le scuole. Non bastano le scuole, cerchiamo di fare anche sviluppo attraverso queste cooperative, attraverso lo sport, attraverso anche altre iniziative come di allevamento, di produzione e poi evidentemente questo è un po' diciamo, quello che appare esternamente, ma poi c'è la formazione umana, c'è il Vangelo, c'è l'annuncio, c'è la presenza. Io credo veramente che il fatto che dei ragazzi, e questo me lo diceva sempre anche Don Enzo, il fatto che un ragazzo resta alla missione 5-6 anni e vede il lavoro che fate o che facciamo, vede la dedizione, l'onestà, la serietà, perché cerchiamo di farle sinceramente col limite, con le possibilità che abbiamo, cerchiamo di fare le cose fatte bene, sinceramente. Io ricordo che il mio superiore generale, quando è arrivato la prima volta nel 2004, è un portoghese, molto preparato, e mi diceva, hai fatto una scuola come in Inghilterra, un college. Dico, guardi padre, mi sembra che se vogliamo cambiare le cose dobbiamo farle bene. Il bello genera il bello, il brutto genera il brutto, il disordine genera il disordine. Questi ragazzi, se sono abituati a fare le cose bene, anche nel programma, nell'orario, nella disciplina, qualcosa impareranno. Per esempio noi abbiamo, per dire un piccolo dettaglio, io posso essere sicuro che 300 220 giorni all'anno, perché i giorni di scuola sono 220, previsti dal governo, 220 volte all'anno, alle 7:30 del mattino, la scuola comincia. Evidentemente quando piove no, perché avere l'ombrello in Africa è un hobby, è un di più, dato le piogge. Però cosa facciamo? Alle 7:20 accendiamo la radio francese, radio satellitare, e quindi cominciamo a sentire le notizie. Alle 7:30 in punto, Parigi dice, qui Parigi, vediamo le notizie dell'Africa. In questo momento si suona la campana, tutti i ragazzi ascoltano. Quindi non si sgarra di un secondo. Poi chi è presente, di solito il preside, spiega alcune notizie, ritorna su alcune notizie, poi un momento di silenzio, perché abbiamo ragazzi di tutte le religioni, diciamo che la maggioranza sono cristiani, ma ci sono parecchi musulmani, parecchi anche di altre sette, e tutti sono accettati indistintamente alla scuola. Facciamo un momento di silenzio e poi entro. Questo fatto, vedete, è molto importante. Continuità, durare nel metodo, nella serietà. Evidentemente questo comporta anche delle spese elevate, perché se vogliamo che i professori insegnino, dobbiamo anche aiutarli. Vi dicevo prima un piccolo particolare, che ancora oggi su 60 professori, credo che dallo Stato siano pagati 10, quelli che erano sulla lista di ingaggio nel 1954. C'era ancora, fino adesso, il nome di Don Enzo Formiconi sulla lista di ingaggio della scuola. Dal 1994 lo Stato ha ignorato completamente le scuole, però ci chiede ogni anno di mandare le liste dei professori. E tutto, noi le chiamiamo la mise en place, cioè lo stato del personale. Allora, cosa facciamo? Lo Stato, in teoria, ha aumentato il salario dei professori. Il minimo dovrebbe essere $50 al mese, non al giorno. Allora io dico ai professori, guardate, anche se non siete assunti dallo Stato, vi do il salario che darebbe lo Stato se foste assunto. In più, a ognuno di voi do $120 al mese in più. E poi troviamo un'occasione per degli interventi mirati, cioè all'inizio dell'anno. Se cominciamo le scuole il 2 settembre, che è la data normalmente fissata, i professori che sono là il 2 settembre ricevono $20. Il 3 novembre, la festa del Padre Longo, un piccolo regalo. A Natale, Pasqua, in occasione degli esami, proprio per poter aiutare, per sopravvivere, perché la vita è cara anche là. Non crediamo che sia gratuita. I medicinali costano, lo Stato non prende in carico gli insegnanti. E quindi questo interessamento dei professori fa sì che veramente si crei anche una certa... un certo affiatamento, per cui anche il rendimento è buono. E poi cerchiamo di essere presenti, vedete, con una certa tecnologia moderna. Abbiamo introdotto la scuola di informatica, i professori possono accedere a internet, quindi anche questo. Abbiamo la televisione, proprio per poter permettere anche ai ragazzi di assistere, in particolare di seguire le notizie e soprattutto evidentemente i giovani sono giovani, vedere gli avvenimenti sportivi del mondo. Non so se vogliamo ritornare, ecco, ripeto, questo è un po' nella linea che avevamo cominciato insieme a Don Enzo e anche al dottor Gianluigi e che vorremmo continuare. Penso che sia ormai, mi sono convinto che è la strada buona. E anche il Vescovo, me lo diceva ultimamente Silvano, padre Silvano, ci ha indicato la strada che anche noi dobbiamo percorrere, l'istruzione e la sanità. E ricordo con piacere l'anno scorso, il 25-26 giugno, quando è venuto in occasione delle cresime, eravamo all'aperto evidentemente perché penso che ci fossero 220 bambini che ricevevano la cresima, e indicava la scuola, dice per me questo è un ideale, vorrei fare la stessa cosa là dove sono a Wamba. E quindi vuol dire che il Vescovo ci incoraggia e che noi pensiamo di continuare. Non so se c'è qualche domanda circa quanto abbiamo detto, se non sono stato molto chiaro me lo potete dire. Comunque continuiamo a seguire questo problema del Congo, capiamo che è molto complesso, capiamo che questa gente proprio non è causa dei propri mali. Che male abbiamo fatto? Le popolazioni locali che non hanno mai chiesto altra cosa che una vita tranquilla e dignitosa nelle loro terre e sono obbligati a scappare e hanno perso tutto e poi non recupereranno nulla. Anche noi dopo i vari drammi che abbiamo avuto nel 1996-97, nel 2002, ci è stato chiesto di fare la lista di quanto avevamo perso. L'ONU mi ha chiesto un giorno di fare, le Nazioni Unite mi ha chiesto di fare un piccolo inchiesta per sapere, domandare a un centinaio di persone cosa avevano perso. Ho fatto un dossier, mi sono fatto aiutare dai professori, distribuivo dei quaderni e il capofamiglia con i loro bambini andavano a dire quanto era stato rubato, materassi, biciclette, oche, anitre, capre, radio, tutto, batterie, tutto quello. Poi, se me lo chiedessero la terza volta, penso che non, direi, non perdiamo tempo. Se c'è qualche domanda prima di chiudere, io vi ringrazio di cuore. Ecco, forse ho cercato un po' di sminuire la tragedia che stiamo vivendo con queste immagini, però poi ciascuno di noi penso potrà riandare a questo dramma, basterebbe vedere le foto che c'è anche qui su Famiglia Cristiana, questo fiumana di gente che se ne va pur di andare via, per scappare. Addirittura, leggevo proprio oggi, che in parte questi soldati stanno avanzando verso il nord, a Kanyabayonga, dove c'è un parco, e adesso sono un po' più vicini a noi, però speriamo che questi interventi delle Nazioni Unite, questi interventi delle potenze, e soprattutto si mettano d'accordo fra di loro, perché, mi dimentico ancora una volta, vittime delle guerre degli altri. Ecco, mi sembra molto bello, questo molto significativo. Grazie anche a voi per la vostra attenzione. Una strana coincidenza che mi fa sempre piacere. È arrivato in Congo il momento in cui io nascevo, la sera del 9 novembre 1938. Mi ha sempre colpito, sono cose scritte in alto. È stato un uomo eccezionale. Ci sono alcune foto di un pigmeo, penso, sì. Ecco, il mattino quando parlo ai ragazzi, ci teniamo all'uniforme perché così come dappertutto nel mondo le i ragazzi, quelli più ricchi, quelli più poveri, si vede invece così da un senso di dignità e di ordine, e ci tengono anche, sì. Adesso cosa dovremmo fare? Dovremmo ancora costruire qualche scuola perché quest'anno, per esempio, il 16 agosto ero presente sul posto e ho fatto un piccolo concorso di ammissione alla scuola media. Si sono presentati 350 ragazzi, ne ho presi soltanto 100. perché non abbiamo posto. Sono, diciamo, su 1000 chilometri, penso sia una delle uniche scuole che funziona bene. E poi ci sarebbe bisogno di un'aula per accogliere i ragazzi quando facciamo le riunioni, da terminare all'ospedale. Non lo so, chi siamo. Beh. Sì, abbiamo. È una, per noi è una cittadina, si chiama, sarebbe un centro di comune, però evidentemente le distanze sono enormi. Il comune di Mambassa è grande come la Lombardia. Parlavo stamattina di diverse, diciamo, diverse come si chiama, accezioni dei nomi. Qui, diciamo, una parrocchia, pensiamo a 4-5 mila persone. Una parrocchia da noi è meno 100-120 mila persone, con distanze di 200 chilometri, e ci vogliono mesi per visitare tutti i villaggi. Noi ci proponiamo, nel limite del possibile, di farlo una volta al mese. Questa scuola fino a 400 chilometri, sì, anche perché non la riserviamo soltanto ai ragazzi della nostra parrocchia. Se uno viene anche da 500 chilometri e riempie le condizioni, cioè lo prendiamo. Eh sì, allora, purtroppo non abbiamo l'internato, per me, non abbiamo il collegio, anche perché bisognerebbe mantenere questi ragazzi. Allora cerchiamo, diciamo a loro di trovare delle famiglie che li accolgono. Se un giorno apriremo una specie di internato, penso saremo invasi, perché moltissimi vogliono venire da noi. Questi sono gli anni dell'85. Ecco, questo ricordo il nostro padre, che è morto 10 anni fa e che ha lavorato con me, Andui, padre Samuele Testa, che conosco anche Gianluigi e Don Enzo. Ma se volete ritornare su qualche notizia della guerra, potete farlo tranquillamente. Ecco qui Mambassa. Mambassa è qui. Vedete, qui c'è Goma, Bukavu, di cui parlavo prima. Questa è veramente la zona interessata alla guerra in questo momento. Però anche al nord c'è l'Uganda, che sta facendo pressione, sempre appunto per anche perché ultimamente hanno scoperto del petrolio qui nel lago Albert. Allora l'Uganda dice che quel lago Albert è tutto suo, mentre prima era metà, gli bastava. Adesso dice: no, abbiamo fatto male i calcoli, anche la sponda occidentale è nostra. Nel frattempo loro hanno già cominciato a sfruttare il petrolio nella loro parte, sì. Sì, sì, che sono queste qui, cioè Ruanda e il Burundi hanno due etnie uguali, gli Hutu e i Tutsi, però queste sono vissute durante centinaia di anni in pace, e sarebbe un discorso lungo a fare. Chi ha provocato queste tensioni? Io vorrei terminare con un aneddoto, una storia personale. Proprio nel 2003, quando ero tornato da questa guerra del 2002, ero andato a trovare un direttore di una grossa società di cioccolato. Non dico il nome, poi posso dirlo, anche la Linde. E parlando, mi dice: padre Silvano, io non ho bisogno di che lei mi convinca, sono già convinto. Queste guerre di cui lei mi parla sono fomentate dalle multinazionali. Io sono interessato al cacao. Adesso nella Costa d'Avorio c'è una guerra. Il pretesto è: il nord sono musulmani, il sud sono cristiani. Stavo per dire una parolaccia, sono storie fasulle. Questa guerra è alimentata dalle multinazionali del cacao, i quali danno armi al nord e al sud e mandano i loro emissari, dicono ai contadini: un quintale di cacao prima costava $100, però siamo in tempo di guerra, o me lo dato a 40 o io non lo compro. Questo me lo diceva, posso anche dire il nome, Antonio Bulgaroni. Il cacao arriva in Inghilterra, i grossi commercianti dicono quelli che acquistano, i compratori: questo cacao viene dalla zona di guerra, prima lo pagavate $1000 la tonnellata, adesso lo pagate 5000. Sì. Le armi le danno i due campi. E qui c'è l'articolo di cui ho fatto anche allusione, di un padre comboniano che ha assistito alla guerra di Kisangani fra ruandesi e ugandesi. Sulle casse c'era scritto dove venivano le armi. C'era scritto. Quindi si sa, non ho... Ecco, a me veramente fa male, tanto quando dico sono poveri, però hanno i soldi per comprarsi le armi. Sono veramente disprezzare uno che sta già morendo di fame. Diciamo, sì, questo purtroppo è vero, però finché continueremo a fare così, il fatto anche che il governo precedente è stato sostenuto, Mobutu, perché? Proprio per le stesse cose. Chi aveva interessi a corromperlo per avere i minerali di rame e di uranio a buon mercato. Sapendo bene che era un grande dittatore, ma lo compravano, era uno degli uomini più ricchi del mondo, Mobutu, uno degli uomini più ricchi del mondo. Beh, gli facevano comodi i soldi. Come? Sì, anche Lussemburgo e Liechtenstein e compagnia, sì. Va bene, Gianluigi. Chiudiamo, vi ringrazio. Sì, va bene, grazie di tutto.